L'uomo della notte. Pensieri, musica, telefonate, riflessioni. Con Maurizio Costanzo.
Siamo qua, cari amici e cari amiche dell'uomo della notte, in questa notte che da martedì ci sta trasferendo a mercoledì. Il numero per i vostri sms è il 3344 3311. Desidero salutare e augurar loro una notte serena la nostra regista Elisabetta Grande, il nostro super tecnico Gianni Fazio. Le iniziative, cioè Poetando, cioè Diariando, fra poco ce ne sarà una terza, ma per partecipare intanto a queste basta inviare le poesie o pagine di diario, e questa notte avremo un diario, all'email l'uomo della notte @rai.it oppure all'indirizzo privato dell'uomo della notte presso il Teatro Parioli, via Borsi 20 00197 Roma. E Chekhov scrive una cosa bellissima che io me la vorrei consigliare a tanti che compaiono in televisione o sui giornali: non permettete alla lingua di oltrepassare il pensiero. Ma diciamo la verità, quanti ne conosciamo che invece permettono proprio alla lingua di andare oltre il pensiero? Quindi parlano senza sapere quello che dicono ed è un continuo. Quindi mi raccomando, mentre Alessandro Manzoni diceva, la ragione e il torto non si dividono mai con un taglio così netto che ogni parte abbia soltanto dell'uno o dell'altra. Insomma, come dire, dalla parte della ragione c'è un po' di torto e viceversa. Vorrei tanto sapere come andrà a finire nelle prossime settimane questa seria situazione degli immigrati, insomma, perché queste tendopoli, questa voglia che hanno queste persone sono lì di fuggire. Io posso pure capire questo, perché chiedono la libertà, ma insomma quello che io continuo a domandarmi, come possiamo far parte di una Europa che dinanzi a un problema così ha detto fatti vostri? Insomma, fatti vostri certamente non sono, sono fatti di tutta Europa, e questa è una cosa che io continuerò a dire fino a che la situazione continua ad essere così sbagliata, ecco, veramente sbagliata. Comunque, in attesa però di avere questo diariando, a me piacerebbe parlare al telefono con una grande stilista che ha pubblicato un libro di grande interesse. Pronto?
Buonanotte.
Buonanotte.
Costanzo.
Come
grazie
sta?
Grazie di avermi chiamata. Bene.
Bene, la signora Lella Curiel, che ha pubblicato questo libro dal titolo Lo stile in cucina, le ricette di Lella Curiel e altre storie. Sì, sono molte altre le storie. Ci sono anche dei disegni, ce n'è uno molto piacevole che illustra la prefazione, no? E poi parleremo anche delle ricette. È un libro piacevolissimo. Innanzitutto vorrei dire che la signora Curiel è una delle stiliste più importanti nel Made in Italy, no?
Insomma, allora, questo libro è un po' il riassunto della nostra storia.
Della famiglia Curiel.
Della famiglia Curiel, delle nonne, questa mamma straordinaria, bellissima, che ha passato la guerra, perseguitata da tutte le parti, che a un certo punto è andata a vivere a Roma, all'Hotel Plaza, dove c'era tutta la Gestapo, pensando mi cercheranno dappertutto tranne che qua, perché era ricercata per via del fratello che aveva fondato il Fronte della Gioventù.
Ecco, però mi faccio andare per ordine. In questo libro, in questo diario, non so come dire, si parla anche di tanti ricordi, di tanti momenti, di tante persone, da Toscanini a Bandosiris, no?
Ecco, dopo la guerra la mamma esplode nella sua creatività a Milano, diventata la sarta di tutta la crema italiana, e non solo, è stata la prima italiana a portare la moda italiana in America.
È vero.
E lei aveva un salotto straordinario, e la grande ricchezza che i miei genitori mi hanno dato è stato proprio vivere accanto a questi grandi personaggi che frequentavano la casa di mamma, ma in una maniera molto semplice, non in una maniera sociale, diciamo.
E d'altra parte lei è cresciuta al Bagù, che è un famoso ristorante di Milano, con Montanelli, Buzzati, Orio Vergani, no?
Era straordinario, perché arrivano questi personaggi straordinari, e io ragazzina mi ricordo che avevo la scuola pomeriggio il martedì e il venerdì, e il martedì e il venerdì andavo a mangiare la baguta con mamma, ed è, per me era una grande festa,
sì.
E lì imparai a fare la famosa trippa della Lella.
Ecco, infatti, mi può parlare delle ricette? Ecco, da cosa nascono queste ricette e quale linea hanno?
Beh, io direi che è un po' un un riassunto di varie regioni italiane, varie nonne che arrivavano da varie regioni, una mamma che era triestina, è un po' la cucina della media borghesia, dagli anni 30.
Sì, ma mi piacerebbe
20,
se lei potesse 30. Farmi un esempio.
Per esempio, che ne so, i gnocchi.
Gli gnocchi, come?
Gli gnocchi alla romana, che poi per mamma li faceva un po' più arricchiti con il formaggio della crescenza. Oppure anche delle cose molto semplici come le patate alla triestina.
Le zucchine ripiene.
Le zucchine
ripiene. Io sto sfogliando il libro, eh. Le uova strapazzate al pomodoro, la minestra d'orzo, no? È una cucina elementare.
Molto elementare, molto anche veloce e saporita e soprattutto sana, perché io ho lavorato sempre tantissimo nella mia vita, ma ho voluto che la mia casa, come quella di mamma, fosse poi veramente il fulcro dell'unione, delle chiacchiere, del conoscere i bambini, poi diventati ragazzi, oggi adulti ancora dicono fammi la tua pasta e fagioli, e sono ultra quarantenni ormai.
Ecco, però anche lei cucina molto bene.
Io cucino sempre perché realizzo attraverso la cucina quella parte del femminile che la mia vita di lavoro non mi ha concesso di avere sempre. E allora io cucino con amore e ho sempre un sacco di gente
a casa.
Ma questo
si capisce nelle ricette anche, perché talvolta, ancorché semplici, dietro si vede che c'è altro, no? Mi fa qualche esempio, ne sono grato per chi ci ascolta,
Non lo so, io sono così imbarazzato di parlare con lei, che è così un personaggio straordinario.
E io stavo guardando il tacchino per Bob, che cos'è?
No, che Bob Krieger è un mio grande amico. Bob Krieger è maniaco.
È un grande fotografo, sì.
Un grande fotografo e anche maniaco di cibi che siano a basse calorie, perché deve essere sempre trendy, bello, sempre male. E questo tacchino è una ricetta semplicissima, perché va solamente coperto di rosmarino, di erbe aromatiche, proprio se uno vuole ci infila dentro qualche spicchietto d'aglio, e poi lo mette al forno adagio per 3 ore. È tutta lì la storia.
È questa qua.
Il segreto è cuocerlo pianissimo per 3 ore, mettendo ogni tanto un goccino di quel
mentre
brodo.
Pare che ci voglia tanto tempo a fare le seppie con i carciofi.
Che cose le?
Le seppie con i carciofi.
Carciofi, perché la seppia, per essere buona e morbida, che si sciolga in bocca, bisogna pelarla, e ha una pellicina che è una cosa proprio di una sottilezza che non si vede quasi, e ci si cava le unghie, però è una cosa straordinaria quando si va via la pellicina. Prima si fanno i carciofi a stecchietti e poi si buttano dentro queste seppie pelate a striscioline, si cuociono per 5 minuti e poi si sciolgono in bocca.
Ho capito. Ma bravissimo.
Io adoro i carciofi, infatti ho proprio denominato il carciofo re carciofo. È anche molto carina quella del carciofo ubriaco, però, no?
Anche il carciofo ubriaco l'ho visto, ma anche il bollito della Lella, eh?
Il bollito della Lella è semplicissimo, però ci vuole tanto tempo, perché tutte le carni vanno cotte separatamente, le verdure anche separatamente, poi ci sono le salse.
Allora, parliamo del carciofo ubriaco, no?
Carciofo ubriaco, si mondano i carciofi, si mettono in acqua limone come sempre, poi si asciugano un pochettino, si mettono a testa in giù col gambo che sta in su, il gambo è la parte più buona fra le altre cose, e poi si mette un bicchiere di olio, un bicchiere di acqua e un bicchiere di vino bianco, un'acciuga, un po' di sale, un po' di pepe se si vuole, e si coprono e si fanno cuocere pianissimo. Quando i carciofi sono cotti si tirano fuori e si fa stringere il sughettino che poi si metterà sopra.
Ho capito, però
questo sughettino si avanza, si possono condire anche delle tagliatelle, della pasta,
certo. Infatti un'ina fame, però mi tolga una curiosità, signora.
Sì.
Lei queste ricette ne parla con grande amore, no? A lei piace anche mangiare, c'è una buona forchetta, o no?
Ma lei forse sa meglio di me che chi cucina non ha sempre molta...
È verissimo, no, no, questo è vero, ma infatti volevo sapere lei com'era.
Io sono semi, un po' grassoccio e un po' non grassoccio, ecco.
Però le piace molto cucinare.
Adoro cucinare, perché è un modo di esprimere
assolutamente
il proprio amore, la propria simpatia.
Ma quando decide di fare una ricetta o un'altra, la sera prima o quasi al momento, diciamo?
Quasi al momento.
Ah,
dipende chi capita all'ultimo momento, cioè io non faccio mai queste cene importanti, per cui dico viene a stare la sale. Molto spesso mangiamo anche in cucina pur avendo una bella sala.
Infatti, secondo il clima che vive, no?
Certamente.
È questo, penso io, non so, insomma, per carità posso
dire. Dipende chi viene, il clima che vivo, la stagione, quello che magari mi trovo in freezer o in frigorifero, oppure se sono in Puglia, quello che trovo nell'orto.
Certo, certo.
È tutto molto, molto facile.
Deve ecco, essere... volevo anche dire che questo libro pubblicato da Codice Atlantico Edizioni è molto bello e molto elegante, perché ci sono dei disegni che sono estremamente discreti, no?
Come i miei disegni da bambina, perché come dico io, in fondo io non sono mai cresciuto.
Ecco, e poi ci sono meglio.
E vivo in un mondo di poesia.
Meglio, e poi ci sono delle fotografie, ovviamente.
Delle fotografie non... un po' storiche, diciamo, di mamma con Valli Toscanini, di Indro Montanelli, di Arturo. Ho trovato questa fotografia straordinaria di Arturo sulla nave che andava in America.
È proprio bello,
poi
sì.
Dei costumi che mamma fece per la Vandosiris e poi Cicci, la mitica Cicci con la figlia e la nipote.
No.
E
cioè.
Poi tante altre di Bob, di Bonassisi, di Amici del Cuore.
Beh, gli Amici del Cuore, però questo vede, vuol dirle, si avverte nel libro. Cioè questo amore, questa passione per questi amici, per gli anni, per le persone, per la cucina.
Anni diversi, cui i grandi vecchi, come li chiameremmo oggi, no? Cioè i
certo,
70-80 anni, perché allora erano grandi vecchi, quando io avevo 20 anni. Tipo Bicchi, la Valli Toscanini, ci invitavano i giovani. E noi vivevamo in questo mondo... così con gli occhi sgranati a vedere queste persone. Io mi ricordo questo pittore novello che è stato un grande pittore tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento, che era un uomo tanto di bravura straordinaria, ma di una modestia, di un'umiltà, come tutti i grandi, anche Arthur Rubinstein, era un uomo di un'umiltà. Un po' più Mattarello era Arturo Benedetti Michelangelo.
Certo, certo, è vero, è vero.
Detto Ciro, che era uno un po' così passionale, un po' nevrotico. Ma abbiamo vissuto questa ricchezza. Giorgio Strehler, altro che non...
Giorgio Strehler. No, mi sanno un po' malinconia i nomi che va facendo, perché uno
altro
si rende conto...
un uomo che era irruento, che era focoso, che era forte. Però era un uomo che aveva una creatività.
La cosa importante è che non ci dobbiamo sentire poveri, perché poi ogni stagione ha
assolutamente,
anche se lei fa dei nomi che io penso con malinconia non ci sono più, non posso
non molto
dirlo.
Divertente, perché poi per esempio Giorgio era uno che conosceva
lo conoscevo bene.
La cultura, la prosa,
certo.
Poi veniva a casa e parlava con mamma un triestino puro, proprio il vero dialetto che ho imparato poi negli anni un po', ma con delle parole che proprio non si capiva.
Certo, certo, certo.
Ed era molto tutto questo, era anche Totò Ruta, un altro che veniva.
Certo.
Insomma, è tutto un mondo molto carino, che probabilmente io oggi non frequento più tante di queste persone, perché sono così impegnata nel lavoro che...
Sì,
non...
vabbè, però vedo che c'è questa compagnia della memoria, che è una bella compagnia.
Io
e
anche
c'è
tanti
tutto
degli amici.
Questo suo libro, se mi creda, c'è veramente l'amore nei confronti degli amici, insomma, è una bella cosa, ecco, questo io ho sentito maggiormente.
Ma sa cos'è? Che io credo ancora estremamente nei rapporti umani e soprattutto nella famiglia.
Comunque credere ai rapporti, per carità, ci mancherebbe altro. Allora, io
il mondo.
Voglio ringraziare Lella Curiel, voglio ricordarvi che ho parlato di questo libro, Lo stile in cucina, sono le ricette di Lella Curiel e altre storie, pubblicato da Codice Atlantico Edizioni. Signora, ad una prossima volta.
Buonanotte.
E buonanotte, grazie ancora.
Grazie infinite.
Veramente a lei. Buonanotte, e noi andiamo avanti, perché adesso, come vi avevo detto all'inizio, avremo un appuntamento con un diario di Roberta Deiana, che dovrebbe essere al telefono. Pronto?
Pronto.
Buonanotte, la signora Deiana?
Sì.
Allora, lei, se non sbaglio, è nata in Sardegna, ma vive e lavora a Milano, così?
Sì, 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 vero.
Ecco, e lei ha pubblicato In cucina con la maga delle spezie, no? Un primo libro,
sì.
E poi ora pronto per Bietti Un piccolo ricettario per cuochi per 10 giorni, è così? Ecco,
esatto.
E poi c'ha questo diario, dove è nato?
Allora, questo diario, questo blog è nato 4 anni fa, così per in seguito alla mia passione sia per il food, per il cibo e per internet. In realtà è un blog di food un po' diverso da tutti quelli che si trovano in giro, perché io ho scelto di non pubblicare ricette, ma curiosità, notizie curiose.
Bene.
Insomma.
Allora, senta, magari questi commenti li facciamo dopo aver sentito.
Sì.
E adesso lei sentirà con la lettura di Alberto Biciocchi le pagine del suo diario.
Piccanti domande sui cibi afrodisiaci. April 4th, 2007. Prima o poi arriva anche lei, a volte timida, a volte esitante, a volte tutta d'un fiato. Cosa ne pensi dei cibi afrodisiaci? Esistono davvero? Funzionano? Domanda pregevole che interessa un po' tutti. Innegabilmente esistono tutta una serie di cibi a cui si attribuiscono presunti poteri di stimolazione della libido. Citiamo a memoria: aglio, sedano, cipolla, carote, ostriche, frutti di mare, pinoli, asparagi, cacao, peperoncino rosso, tartufo, rucola, uova, banana, zenzero, rafano, origano, chiodi di garofano, caviale, aragosta, giusto per limitarci ai commestibili. Questi cibi, in realtà, contengono effettivamente sostanze che favoriscono l'attività sessuale. I frutti di mare e i crostacei contengono zinco, che favorisce la funzionalità degli ormoni, specie il testosterone. Le banane contengono potassio, gli asparagi la vitamina E, e così via. Tutto però è in quantità così ridotte da non giustificare, almeno scientificamente, cotanta fama. Eppure, secondo qualcuno, funzionano. Come mai? Semplice. Il rapporto cibo-sesso è indiretto. Non è l'alimento in sé a funzionare, ma il suo prestigio, il suo potere evocativo. Tutti i cibi rari e quindi costosi, per esempio, hanno un'allure di lusso e di charme che è da sola seducente. Oggi vale per caviale, ostriche e aragoste, ma anche i pomodori, appena arrivati dall'America secoli fa, in quanto rari, sono stati per qualche tempo considerati afrodisiaci. Altri alimenti, come per esempio la banana, le carote, gli asparagi e ancora le ostriche, ricordano, a chi più e a chi meno, gli organi sessuali, grazie al quale viene loro attribuito una sorta di potere moltiplicatore della libido. Altri ancora godono di una fama nata per associazione, diremmo, divina. Venere è sorta dal mare. Allo stesso modo, tutto ciò che da lì proviene non può che favorire le arti della dea. Il sedano pare fosse dedicato a Plutone, la rucola veniva fatta crescere attorno alle statue falliche di Priapo. Il nostro interrogativo è brillantemente risolto dalla dottoressa Ruth Westheimer, la celeberriba sessuologa americana che una volta disse: "The most important sex organ lies between the ears." L'organo sessuale più importante si trova tra le due orecchie. Altrimenti detto, l'unico organo su cui gli afrodisiaci hanno potere sul serio è il nostro cervello. Pensateci la prossima volta che preparate il soffritto. Dubbi annosi. Il cioccolato è meglio del sesso? June 9th, 2007. Non so come sia, ma ogni qualvolta saltano fuori notizie bizzarre, è sempre colpa degli inglesi. Questa volta l'oggetto del contendere è una ricerca svolta dall'Università del Galles, secondo la quale il 52% delle donne inglesi preferisce il cioccolato al sesso. Tra le motivazioni riportate, la pragmatica: il cioccolato non delude mai. Responsabile della ricerca, Paul Heberwhite, glossa argutamente che non sono semplicemente le endorfine a rendere il cioccolato così gradevole. Mentre si fonde in bocca la temperatura corporea, la consistenza cremosa della cioccolata e il suo aroma senza pari colpiscono tutti i sensi dell'organismo, accentuando la sensualità dell'esperienza vissuta. Premetto che credo di aver sentito questa notizia almeno 3-4 volte negli ultimi 5 anni, probabilmente in quanto simpatico conversation piece. Ciò detto, non so voi, ma delle mie numerose visite in terra d'Albione non ho mai riportato l'impressione che le giovani donne inglesi fossero particolarmente morigerate. Non tanto almeno da accontentarsi dell'esperienza sensoriale, per quanto strepitosa, offerta da una tavoletta di cioccolato. Che amino il cioccolato, come del resto qualsiasi forma vivente in Inghilterra, inclusi animali domestici, loro parassiti e batteri del Fraser, è un dubbio, semmai prodotto, ben presto risolto davanti agli sterminati scaffali della sezione Sweets and Chocolates di qualsiasi supermercato o botteguccia che sia. Leggendo un po' oltre, però, si scopre che la preferenza è limitata ad alcune zone geografiche. A Londra, per esempio, oltre il 79% degli intervistati dichiara di preferire il sesso e che la ricerca è finanziata dalla Cadbury, nota industria produttrice di cioccolato. Ora i conti tornano un po' di più. Insomma, con un po' di scaltrezza, anche io potrei trovare qualche paesello in provincia di Valle Zoppa in cui le intervistate sostengono di preferire la trippa al sugo ad una vincita alla lotteria svizzera, o un borgo montano in cui l'aragosta si è reputata più desiderabile della felicità. Il mondo è bello perché è vario. E perché i sondaggi sono una miniera inesauribile di merveille a chi li sa leggere in maniera, diciamo così, creativa.
Bene, bene, bene. Allora, signora Roberta, ha sentito? Che ne pensa?
Bello.
Bello, no? Mi pare. Sì. E poi è carino questo mischio. Lei c'ha un grande interesse per la cucina, stando anche ai suoi altri libri, no?
Sì.
Quindi ora questo unire nel blog la cucina ai valori anche di stimolazione sessuale è giusto.
Sì, in realtà mi piace l'idea di spaziare un po', o meglio, di vedere, di andare a cercare i punti in cui la cucina magari si unisce ad altre cose, per esempio il sesso, ma anche l'arte, ma anche il design, insomma, anche un sacco di cose buffe, di cose, di notizie strane.
Sì, che no, trovo... questo è vero, però insomma la cucina conta di suo anche, o no?
Sì, assolutamente, assolutamente. La cucina è una delle mie passioni principali e credo condivisa da veramente moltissime persone.
Certo, e lei sta andando avanti nel suo blog raccontando queste esperienze miste, no? Diciamo, dalla cucina all'amore, al sesso, o no? Quello della cioccolata è perfetto, tra l'altro.
Sì, sì, devo dire che quello della cioccolata piace molto. Poi ogni tanto questa notizia salta fuori in versioni differenti, quindi la tengo sott'occhio. Ma sì, ogni qualvolta trovo qualche spunto interessante su questo argomento ne parlo volentieri. Tengo d'occhio comunque anche altri connubi.
Ad esempio?
Con la cucina. Ma per esempio, non so, mi piacciono molto gli artisti che usano il cibo per raccontare il loro messaggio artistico, per esempio. Ci sono delle cose molto divertenti in giro. Per esempio, ci sono questi artisti francesi che si chiamano Mini Miam, che hanno tutta una serie di omini in scala ridottissima, se immagini un pollice di traverso, e creano dei paesaggi, non so, degli omini di operai che scavano e li montano su, per esempio, dei bignè spaccati. Quindi creano delle immagini assolutamente surreali. Oppure c'è un fotografo, Carl Werner, che crea dei paesaggi interamente col cibo, no? Un tramonto di salmone.
Bellissimo, un tramonto di salmone è bellissimo. Allora,
veramente divertenti.
Signora Deiana, io la ringrazio, le auguro buonanotte, le auguro di continuare la sua attività culinaria e non.
Grazie mille.
Va bene, spero una prossima volta. Buonanotte ancora.
Buonanotte a tutti.
Bene, cari amici, siamo arrivati anche alla conclusione di questa puntata. Vi voglio ricordare il numero per inviare gli sms, che è il 3344 3311. E poi desidero salutare, chissà come cucina Elisabetta Grande. Comunque voglio salutare la nostra regista Elisabetta Grande, è venuto questo dubbio sulla cucina, e anche il nostro super tecnico volante Gianni Fazio. Cari amici, l'appuntamento è a domani sera, sempre su Rai Radio 1, intorno alle 24:20, e mentre Milva intona Metti una sera a cena, io vi ricordo che il resto è vita.
Estranei l'uno all'altro, non facciamo niente per recuperare tutti quei momenti, quegli istanti che ci hanno fatto innamorare. Noi restiamo ormai senza saper dire una sola frase, una parola, balbettiamo appena qualche sì.
La bellezza contro le mafie.